metterei soprattutto l'accento sul negoziato, che è l'anima dell'iniziativa delle Nazioni Unite, che sta andando avanti nonostante delle difficoltà, però è un processo evolutivo. La cosa importante da sottolineare è che c'è una crescente mobilitazione a livello di classe politica, perché ormai prevale la stanchezza per uno Stato di crisi e di crisi politica e di conflitto che va avanti da tanto tempo. Purtroppo però il suono delle armi non è cessato, perché ci sono occasionalmente dei confronti militari tra i vari gruppi che si confrontano nel paese e che non hanno purtroppo smesso fino adesso. Quindi diciamo che il processo di riconciliazione sta andando avanti, ma purtroppo parallelamente c'è una situazione di conflitto che occasionalmente diventa anche un confronto militare tra le forze del generale Haftar all'est e diciamo le forze che tengono il governo d'accordo nazionale all'ovest. La cosa fondamentale sarebbe che cessi questo tipo di confronto e che finalmente ci sia un dialogo complessivo finalizzato alla riconciliazione politica sotto l'egida delle Nazioni Unite e sulla base del piano d'azione promosso dal rappresentante speciale.
Secondo lei i passi per riuscire a eliminare questa frammentazione sia politica che poi anche militare, quali potrebbero essere concretamente? L'ONU cosa potrebbe fare nel concreto, visto che si è parlato anche di un processo di pace un po' incompleto, un cammino un po' incompleto?
Sicuramente l'aspetto fondamentale perché possa avere successo questo processo di riconciliazione è che sia inclusivo, cioè che tutti gli attori libici si sentano parte di questo, si sentano protagonisti di questo percorso. Nessuno deve restare ai margini, altrimenti si scatenano appunto delle reazioni ostili. È fondamentale poi che ci sia un sostegno compatto da parte della comunità internazionale e che nessuno coltivi l'illusione che sia possibile risolvere questo conflitto sostenendo una parte piuttosto che l'altra e avallando oppure incentivando delle iniziative di tipo militare, perché non è questo il modo per risolvere questa crisi.
Ambasciatore, in queste ore c'è un summit tra Europa e Unione Africana, alla quale parteciperà anche la Libia. Secondo lei, ecco, l'Europa e l'Africa, l'Unione Africana, cosa possono fare per cercare di risolvere, di aiutare a risolvere la situazione?
Guardi, sicuramente tutti possono dare una mano e noi che siamo qui a Tripoli diamo una mano in maniera diretta come Italia. Però direi che il processo politico deve rimanere chiaramente su un binario unitario che è quello delle Nazioni Unite. Bisogna naturalmente evitare la duplicazione di iniziative, soprattutto in una fase come questa, però al tempo stesso è necessario che questo processo gestito dalle Nazioni Unite venga sostenuto da tutti gli altri attraverso pressioni convergenti sui vari attori di cui ognuno ha rapporti di maggiore o minore alleanza, affinché si impegnano fattivamente nella condivisione del potere, perché poi il succo del successo deve essere questo, cioè il potere non può essere gestito in maniera unica da una parte politica, un individuo, ma deve essere condiviso, e finché questo processo non viene interiorizzato e non viene tradotto in pratica sarà difficile che qualsiasi processo riesca.
Cambiando argomento e spostandosi un po' sui migranti, è stato raggiunto un accordo tra UNHCR e governo libico per un'intesa, diciamo, per mettere in piedi una selezione dei migranti vulnerabili e decidere quindi la ricollocazione già a Tripoli. Questo secondo lei può essere un buon accordo per evitare poi la partenza indiscriminata di tante persone che rischiano poi di morire nei barconi del mare?
Assolutamente, questa è un'intesa importantissima, a mio avviso, che l'Italia ha promosso direttamente, quindi siamo stati noi come Italia a favorire il raggiungimento di un'intesa su dei termini di riferimento che fossero accettabili per entrambe le parti, lo abbiamo gestito in maniera proprio diretta, e per la costituzione di un centro che permette all'UNHCR di accogliere le categorie più vulnerabili, i migranti, e di istruire le pratiche per la loro ricollocazione in paesi diversi, che tra l'altro hanno già manifestato la loro disponibilità ad accoglierli. E ritengo che questo sia un gesto di buona volontà, un'espressione della volontà e dell'impegno del governo libico, soprattutto il governo libico, che è una vittima del traffico di esseri umani e che in questo modo dimostra come vuole rendersi partecipe di una soluzione, essere parte di una soluzione. E questi incontri che noi abbiamo avuto per raggiungere questo risultato hanno dimostrato come da tutte le parti, e da parte del governo libico in particolare, ci sia una volontà specifica per trovare delle soluzioni umane a questo fenomeno, di cui loro stessi si sentono vittima e a volte si sentono ingiustamente accusati dalla stampa internazionale, dai media internazionali, che non distinguono tra chi perpetra gli abusi, i crimini, che naturalmente sono i trafficanti, sono quelli contro cui dovrebbero essere rivolti i nostri sforzi, non solo dell'Italia e della Libia, che già lo fanno, ma di tutta la comunità internazionale.
Un'ultima domanda, ambasciatore. Il premier Gentiloni ha auspicato che nel 2018 si arrivi ad elezioni a suffragio universale. Questo secondo lei è possibile in così poco tempo?
Quello è l'obiettivo verso il quale tendere, perché tra l'altro il popolo libico ha il desiderio di tornare ad essere protagonista del proprio futuro e ad esprimere la propria preferenza su chi deve governare, sulla forma di governo che deve esserci in Libia, eccetera. Naturalmente le sfide sono ancora molto complesse, però è fondamentale che le Nazioni Unite in primo luogo rafforzino la loro presenza in Libia, perché per essere trasparente, per essere libero il processo elettorale ha bisogno di una forte componente internazionale di presenza, e questa non può che essere assicurata dalle Nazioni Unite, che hanno bisogno di rafforzare però la loro presenza nel paese, sia nella preparazione del processo elettorale che poi dopo nella fase di osservazione e monitoraggio.